Allora, adesso ci dovremmo essere. Flavia, ci sei?
Sì, eccomi.
Oh, perfetto. Allora, come dicevo, poi ti lascio subito la parola e magari conversiamo insieme. E questo libro in realtà è dell'anno scorso, io per una casualità l'ho scoperto proprio di recente, si intitola Bellissime, Baby Miss, Giovani Modelli, Aspiranti Lolite. Allora tu, in un certo senso, quasi per caso, mi è sembrato di capire, ti sei imbattuta in questo mondo, sconcertante a dire poco, che è il mondo della pubblicità, che vede protagonisti e protagoniste bambini e bambine, e anche soprattutto, per certi versi, quello delle sfilate di moda, un mondo di cui magari non ci possiamo sorprendere, perché poi la vediamo la pubblicità, no? In televisione, sui giornali, con bambini e bambine. Le sfilate forse ci capita più di rado, ma invece è un fenomeno che ha una certa estensione.
Sì, è un fenomeno che ha una certa estensione, ma soprattutto che incide profondamente nel nostro immaginario e soprattutto nell'immaginario delle più piccole, perché io provo a raccontare il mondo appunto di queste giovanissime bambine, che può sembrare un ossimoro, in realtà sono bambine che partono dai 2, 3, 4 anni fino ad arrivare ai 7, 8 anni, perché dopo, una volta superato il 1,30 m, vengono tagliate fuori dal circuito della moda bimbo, e sono bambine che vengono utilizzate per servizi fotografici, per sfilate, per pubblicità televisive, bambine che focalizzano la loro giornata sull'apparenza, quindi sul modo di rapportarsi agli altri, sul modo di essere percepite dagli altri, ed è una cosa molto pericolosa, perché nel momento in cui a 5 anni hai la convinzione, come mi ha raccontato Elisa, che i bambini brutti sono tristi, si viene a creare un mondo abitato da questi bambini un po' pericoloso, un po' inquietante anche.
Senti, raccontaci un po' come funziona. Tu ti sei un po' anche infiltrata tra le madri e i padri, no, di questi bambini, scoprendo, diciamo, una realtà, io lo definivo sconcertante, ma credo di essermi ancora tenuta abbastanza, perché insomma l'impressione, leggendo questo libro, è anche di una violenza che viene al di là poi del, diciamo, del retroterra culturale che si semina, però di una realtà che è anche fatta di una certa violenza, in un certo senso, non solo psicologica.
Una violenza sì, profondissima, perché queste bambine vengono condizionate nella cosa che invece dovrebbe essere protetta, quindi nella loro infanzia, nel loro immaginario, e a loro volta non sono soltanto vittime, ma diventano anche involontari carnefici, perché concorrono a creare l'immaginario di tutte le altre bambine, di tutte le madri che sfogliano i giornali e vedono pubblicità con meravigliose bambine in atteggiamenti seducenti nonostante la giovanissima età, che vedono posizioni sessualmente ambigue nonostante le protagoniste degli scatti abbiano 4, 5, 6 anni e così via. Prima mi hai chiesto come è nato questo libro. Questo libro è nato in realtà appunto per attraverso una sorpresa. Avevo accompagnato una mia amica a una sfilata nella periferia della periferia toscana vicino Prato, e a un certo punto ci siamo ritrovate nella sala di un albergo, dove una passerella improvvisata era popolata da giovanissime bimbe di 4-5 anni che truccate, acchittate come degli adulti, procedevano su questo, no? E ondeggiavano su questa passerella improvvisata, e guardando quelle bambine io mi sono detta: ma queste qui sembrano piuttosto delle adolescenti, o addirittura in alcuni casi delle trentenni, quindi delle mie coetanee. E mi sono chiesto: ma qual è stato il passaggio fra l'essere bambini che giocano e vestono le Barbie piuttosto che le bambole come modelle, a bambine che si percepiscono come modelle e sognano di fare le modelle? Soprattutto queste bambine che cosa vogliono diventare, chi sono le loro madri? E allora mi sono, come dicevi prima, un po' infiltrata, quindi ho provato a fare la mamma e sono andata a iniziare questo viaggio a Pitti, a Firenze. Pitti è la più importante manifestazione del sistema, che inizierà proprio questo giovedì a Firenze, alla Fortezza d'Abasso, e lì ho visto cose che mi hanno sorpreso, mi hanno veramente sorpreso, a cominciare da una sfilata dell'anno scorso a cui alle bambine non era stata concessa l'acqua, perché sai, se i bambini chiedono l'acqua, poi vogliono andare in bagno, poi rovinano i lucidalabbra, poi rischiano di bagnare i vestiti. A sfilate in cui invece delle bambine di 4 anni venivano truccate e proposte come delle giovani adolescenti, ma addirittura delle giovani adulte, con atteggiamenti maliziosi e molto provocanti. E da lì è partito, insomma, questo ulteriore passaggio attraverso i casting, attraverso le sfilate di provincia e attraverso gli incontri con le mamme, che sono, secondo me, lo snodo centrale di questo piccolo universo.
Sì, io questo speravo, per ore vabbè, non te l'auguro nemmeno, comunque proprio volevo lasciare soprattutto a te, che comunque sicuramente questo mondo l'hai attraversato e l'hai conosciuto. Ecco, tu parli delle mamme e sicuramente nel tuo libro sono le protagoniste in due sensi: uno, perché sono poi le accompagnatrici, eccetera, ma anche perché sono, passami il termine, le istigatrici, cioè un bambino, una bambina dell'età che tu descrivi. Fra l'altro tu parli anche di età inferiori, anche sotto i 2 anni, perché certe pubblicità richiedono, certo non sfila un bambino, una bambina che sta appena camminare, però può fare la pubblicità e li vediamo certo, ogni giorno, magari, ecco, non ci, certo, esatto, quindi sembrano anche le istigatrici. Tu racconti addirittura degli episodi in cui sono volati degli schiaffi perché magari la bambina e il bambino erano stanchi e cose di questo genere. Quindi che idea ti sei fatta di queste madri che spesso, appunto, poi passiamo ai padri, alla, diciamo, a questa figura un po', diciamo, arretrata, ma che comunque esiste, però diciamo, appunto, è arretrata, non è molto protagonista nel tuo libro, ma ovviamente non per tua scelta, perché questi bambini sicuramente, insomma, a 2, 3, 4 anni non è che si immaginano di fare, fra virgolette, una carriera, quindi dietro evidentemente c'è una madre e un padre, alle volte, o tutte e due, che ce l'hanno invece quest'idea, no?
Allora, per rispondere, vorrei raccontare un episodio. Vado a Milano a fare un casting, il casting nel momento in cui le aziende incontrano i potenziali mini modelli e decidono, in base a diversi parametri fisici, anche alla capacità del bambino di interpretare il brand, i piccoli protagonisti delle campagne pubblicitarie. Quindi vado a Milano, a un certo punto sento una parlata un po' strana in questa grande sala dove c'erano tanti genitori con altrettanti bimbi. Mi avvicina una ragazza molto bella, siciliana, lei mi dice, inizia a chiacchierarci. Lei mi racconta che viene dalla Sicilia, che tutte le settimane fa avanti e indietro dalla Sicilia e che, insomma, lei vuole tentare questa carriera perché a sua volta voleva tentare di mettere un piede nella moda, ma non c'era riuscita, poi era rimasta incinta di un bel bambino, e che tutti quanti in Sicilia le dicevano, ma perché questo bambino non lo porti a fare le sfilate e le pubblicità, visto che è così bello? E lei, suggerimento dopo suggerimento, si era persuasa, insomma, che quella era la cosa da fare. Ricordo ancora le parole con cui mi aveva, insomma, descritto questa sua scelta di andare e fare praticamente la spola a Milano-Catania. Ho detto, sai, queste cose sono cose un po' particolari, non le fanno tutti al sud, e soprattutto in Sicilia non ci sono queste possibilità. Perché io le dico, senta, ma penso sia economicamente impegnativo, perché il casting non corrisponde alla certezza del lavoro, e poi sicuramente ne avremo modo di parlare dopo, i bambini vengono pagati pochissimo, quindi è un lavoro per cui vanno o a pari se non in perdita i genitori. E dico, ma allora deve essere impegnativo, insomma. Io non so, è impegnativo, però per me è una cosa importante, io sognavo tanto queste cose, mio marito non disse niente, e poi sai, il bambino si diverte, il bambino aveva 1 anno e mezzo, quindi questo ci fa capire la proiezione assoluta dei genitori sui figli, nella maggior parte dei casi, non in tutti, perché ci sono anche mamme che in realtà portano i bambini a sfilare perché sono loro stessi a volerlo, oppure genitori che interpretano la sfilata, la pubblicità, come un'occasione per vincere la timidezza nel piccolo. E Ci sono però invece queste mamme, come la mamma siciliana, che si definiscono mamme manager e che si proiettano totalmente negli occhi di questi piccoli, e poi quando questi piccoli diventano in grado di articolare ti dicono delle cose che ti lasciano un po' basito. Per esempio, non mi dimenticherò mai una bambina di 6 anni, oggi le chiedo: ma cos'è che ti piace del Pitti? Cos'è che ti piace di questo mondo? E lei mi risponde: sai, mi piace quando sono in passerella, tutti mi guardano, arrivo in fondo, mi sparo la posa, guardo la mamma e lei è felice. E questa frase è un po' la sublimazione, un po' di questo piccolo mondo che ci tiene a rimanere sotto traccia e che, nonostante l'interesse della politica, sta riuscendo a preservarsi.
Senti, appunto, fra l'altro mi viene in mente la famosa canzone "Uno su mille ce la fa", cioè c'è questa abitudine anche di fare book, no? Per esempio, io un po' ne ho parlato con qualcuno, a prescindere, cioè addirittura bambini piccoli che hanno il book senza magari avere i genitori abbiano l'idea, perché non si sa mai, cioè, quindi no, le foto a cui siamo abituati, no, che adesso stanno ovviamente sui smartphone eccetera, proprio veri e propri book fatti da fotografi professionisti, che quindi costano pure parecchio, perché nella prospettiva che, oppure comunque io intanto glielo faccio, no? E già io mi immagino, insomma, un conto sono le foto, poi le foto dei bambini perché sono belle, perché sono spesso istantanee, no? Che colgono particolari momenti irripetibili. Invece qui c'è proprio un lavoro, e quindi già lì secondo me è una grande fatica a cui vengono sottoposti e sottoposte questi bambini e bambine, appunto, che sono anche molto piccoli.
Sono sottoposti in un mondo di adulti che vuol far credere loro che si tratta di un gioco, ma un gioco non è. Perché fondamentalmente quando parli con gli adulti loro ti dicono che è un gioco, e tutti i bambini parlano di lavoro. Il book fotografico fatto a livello così anche un po' amatoriale, che comunque comporta una spesa, perché si va dai 500 ai 1000 euro, è uno strumento che il genitore va a utilizzare nella speranza di, è una declinazione in qualche modo della società che stiamo vivendo, basata sull'apparenza a tutti i costi, ed è per quello che il genitore dice: non si sa mai, non si sa mai, il mio povero figliolo potesse trovare fin da bambino uno spazio in quel panorama meraviglioso dotato di, popolato da appunto modelli, attori, attrici. È un po' la storia appunto di Bellissima, no? In cui Anna Magnani cercava di trovare un posto al sole alla povera figlia bruttina, e in qualche modo le spezzava il cuore.
Sì, che poi, insomma, per chi se lo ricorda questo film, veramente poi parecchio, insomma, indietro con gli anni, è incredibile, no? Che tratti questo argomento, cioè questa bambina che a modo suo alla fine si ribella scoppiando in lacrime e suscitando la crudele ilarità di tutti quelli che stanno assistendo al provino, e lì la protagonista, appunto Anna Magnani, si rende conto alla fine, in un dialogo col marito, dice: sono stata proprio una cretina e ho sbagliato completamente. Insomma, invece queste mamme, fra l'altro, tu, ecco, per esempio, tu racconti anche di una situazione, credo proprio di Pitti, dove queste mamme, perché bisogna dirlo, poi a vedere questi bambini e queste bambine viene ammesso un solo accompagnatore, gli altri rimangono fuori. Quindi, per esempio,
sì,
immaginiamo
con una crudeltà totale,
immaginiamo le famose recite di fine anno dove arrivano tribù di nonne, cugini, tutti, e foto eccetera, però è una cosa, insomma, che almeno in linea generale, per quelle che mi ricordo io, anche per esperienza personale, insomma, sono cose estremamente semplici dove i bambini veramente si divertono, no? Qui invece è appunto
qui un business,
esatto.
Cioè, non ci dobbiamo dimenticare che i bambini sono un esercizio del brand, e sono, come crudelmente ha definito un insider, dei manichini mobili. Cioè, al bambino viene richiesto, esattamente come viene fatto il modello adulto, di indossare degli abiti e di mostrarli in movimento. Quindi un fotografo a un certo punto mi ha detto: sai, a me non interessa che siano bambini, per me nel momento in cui vengono pagati sono modelli e la loro età non è più un mio problema. Quindi il discorso, secondo me, è quello che io ho provato a raccontare nel libro, è complesso, perché mette in fila il rapporto e le proiezioni dei genitori sui figli, mette insieme soprattutto il trattamento di questi bambini, che è un trattamento, come dicevamo prima, in cui i bambini non vengono pagati. Vi faccio un esempio spiccio. Al prossimo Pitti, che inizierà dicevamo fra giovedì, per a dei bambini, a delle agenzie sono stati proposti dei contratti per 3 giorni, quindi i bambini venivano impegnati per 3 giorni per 100 euro lordi. 100 euro lordi a Firenze durante Pitti non ci paghi neanche una colazione. Perché? Per il viaggio, perché molti vengono o da Milano o dal sud, poi l'albergo e il cibo è un prezzo irrisorio. E quindi mette insieme il modo in cui poi i bambini vengono gestiti, quindi tenuti lontani dai genitori mentre fanno le prove, gli abiti, oppure mentre fanno i servizi fotografici. Questa pratica per me è inquietante, del privarli di acqua. Ed è una cosa totalmente incredibile e folle per un paese come il nostro nel 2018. Io dico la verità, nel momento in cui a questa sfilata ho trovato questi bambini che non avevano l'acqua e i genitori sono stati informati, mi sono detto: ma succederà una rivoluzione. In realtà non è successo niente, i genitori sono rimasti buoni buoni nell'oculo che era stato loro destinato, e con il telefonino puntato sulla passerella in diretta a Facebook hanno ripreso insomma la sfilata. E poi mette insieme soprattutto quello che queste bambine creano, perché queste bambine concorrono a creare questo immaginario che a pioggia ricade su tutti noi. C'è un esercizio che io ho imparato a fare prima di scrivere Bellissime, e che se possibile vorrei insomma raccontare.
Sì,
prendete
certo.
Una pagina di giornale dove c'è la pubblicità di una bambina e iniziate a far scorrere dall'alto verso il basso la vostra mano e interrogatevi sull'età che dareste a ogni singola parte del corpo e posizione. Quanti anni ai capelli vaporosi, quanti anni agli occhi truccati con il mascara e l'ombretto, quanti anni alle gote rosa, quanti anni alle labbra imbronciate e lucide per il gloss, quanti al collo e così via. E dopo provate a fare la media e domandatevi se l'età reale della bambina corrisponde a quella che avete immaginato per ogni singola parte del suo corpo.
Sì.
Molto spesso non, insomma,
certo.
Il risultato di questo esercizio per me era che rimanevo sconvolta dalle posizioni ipersessualizzate, adultizzate delle bambine.
Allora, dicendo intanto che ovviamente questo è un fenomeno preoccupante, la cui responsabilità principalmente cade su chi lo sfrutta, questo insomma chiariamolo bene, sennò sembra che abbiamo aperto pure noi la caccia alle madri che hanno le loro responsabilità. No, va bene, figurati, non era assolutamente, leggendo il libro non è assolutamente questo, anzi c'è molta umanità. È giusto sdegno anche quando capita, perché tu appunto racconti episodi a cui hai assistito, insomma, che ti hanno lasciato molto male, no?
Io sono convinta che l'unica strada possibile sia il confronto, e che per sollevare e gestire un sistema complesso come quello della moda bimbo, che ha un indotto nel nostro paese di circa 3 miliardi di euro, non possiamo pensare insomma che la colpa sia soltanto dei genitori ossessionati dalla visibilità.
No,
sono genitori che fanno parte di un sistema, che invece ha compreso bene come nutrirsi delle ambizioni contemporanee, penso che sia la legge a doverci occupare di questi minori.
Prima di passare infatti alla legge, che pure tu metti in appendice e che dal tuo racconto fra l'altro è molto disattesa, volevo citare un'altra cosa che non trovo. Tu hai citato nel tuo libro un servizio, mi pare di moda francese, in cui una bambina molto piccola, ecco, adesso lo racconterai tu. Volevo solo dire che io casualmente, andando a cercare dopo aver letto il libro delle cose su internet, mi sono imbattuta in questa foto e sono rimasta di stucco. Adesso descrivi tu com'è, per radio si può fare solo questo, com'è stata, diciamo.
Ma io, se potessi, vorrei leggere proprio il pezzo, tanto è molto
breve. Sì, che tu lo trovi sicuramente.
Sì. Allora,
dimmi la pagina così.
Sì, sì, guarda, sono proprio, l'ho appena trovato. Principesse Lolita e bambine si chiama il capitolo, sì. E fa così. C'è uno sfondo leopardato, una pelliccia di tigre, un corpo vestito con un abito rosso, scollato aderente. Dei dettagli bianchi evidenziano la schiena e i glutei, un grande bracciale di diamanti al polso, un anello vistoso, degli orecchini lunghi, una cavigliera di diamanti in raggiera, delle scarpe dai tacchi in glitter e dalla punta leopardata, le mani hanno smalto rosso, i capelli sono tirati verso l'alto, cotonati e gonfi, le décolleté a guardare bene sono un po' troppo grandi e il tallone resta sospeso, circondato da spazio. Le labbra sono imbronciate ma in modo forzato, il gloss ne illumina i sottili contorni, le mani hanno una pose naturale, come se qualcuno le avesse sistemate ad arte, lo sguardo è deciso, la modella fissa l'obiettivo dicendo guardami, la modella ha 7 anni. E insomma questo è un po' il senso.
Poi fu ritirata questa foto, successe comunque qualcosa mi sembra di ricordare.
Come no, questa foto ha creato un grandissimo scalpore in Francia, perché venne pubblicato il suo blog e ha portato alle dimissioni della loro direttrice. Il discorso era molto complesso perché dalla doppia lettura, perché vennero pubblicate nel dicembre del 2011 questi scatti e il fotografo che aveva realizzato queste immagini disse che si trattava di una provocazione.
Sì.
Peccato che questa provocazione il regista all'epoca era Tom Ford, non l'aveva capita quasi nessuno, tanto che Vogue Francia spinse Karine Rothfield, che era la loro direttore, alle dimissioni, e si aprì un dibattito enorme sulla strumentalizzazione del corpo delle bambine, perché scatti del genere possono essere interpretati come una mera istigazione alla pedofilia.
Certamente.
C'è una cosa che mi ha sconvolto tantissimo, ovvero che l'80% delle foto che vengono utilizzate nel dark web sono fotografie che i pedofili prendono dai profili Facebook dei genitori che postano le immagini dei loro figli.
Esatto.
Quindi questo dato mi ha fatto molto riflettere rispetto all'utilizzo che può essere fatto, un utilizzo elementare come ragionamento, però di fotografie in cui bambine piccole sembrano piccole donne con esasperati tratti tipici dell'infanzia, no? Perché gli occhi con questo mascara diventano ancora più grandi, le labbra ingenue trovano con il gloss quel tocco di malizia che diventa panghiotto per i pedofili. E in questa situazione io mi sono posta veramente un sacco di domande, ho cercato anche di porle ai vari protagonisti, ai vari genitori che incontravo, e la risposta più frequente era: sai, io a questo non penso. E questo, dico la verità, certo, mi ha sconvolto ancora di più.
Tu, fra l'altro, ecco, a pagina 178 parli proprio di questo come un'istigazione alla pedofilia, se vogliamo dire, perché poi un discorso che fanno i pedofili spesso è proprio questo, sulla presunta sessualità, lasciamo perdere Freud ovviamente perché sennò ci infiliamo, dei bambini e delle bambine anche molto piccoli, che quasi sono, stimolano e istigano e richiedono, no? Queste fra virgolette, mille virgolette, cosiddette attenzioni degli adulti. Tu passi da appunto parlare del fatto che molto del materiale che viene rinvenuto nei siti pedopornografici sono foto fra virgolette innocenti che i genitori così disinvoltamente postano su Facebook, Instagram eccetera, e poi ovviamente a quel punto possono essere di tutti, no? Perché lo sappiamo come funziona la rete. E dici infatti: una bambina che si trasforma in piccola donna o in angioletto o in diavoletto è la moltiplicazione esponenziale del bottino più ricco. Il mondo combatte, qui citi il professor Saggese, il mondo combatte la pedofilia, allo stesso tempo propone bambine di 10 anni, ma vediamo anche molto meno, con pose e aspetti sensuali, e tutto in nome ovviamente del profitto, perché poi è questo, perché Pitti Bimbo ovviamente ha un mercato enorme, poi mondiale, perché la moda italiana lo sappiamo qual è, però anche la pubblicità Io adesso, dopo che ho letto il tuo libro, guardo delle pubblicità apparentemente, cioè proprio assolutamente innocenti, dove c'è la bambina per esempio che mangia la merendina e allora fa sorridere eccetera, però poi mi chiedo dietro quei 30 secondi quanto lavoro vero c'è da parte di questa bambina,
per giorni, esempio,
no?
Giorni interi.
E cioè, perché debbano essere sottoposti a questo, insomma?
Ma al di là del perché debbono essere sottoposti a questo, cioè io mi dico, va bene, vuoi portare tuo figlio a fare un lavoro che lo vede protagonista, però il bambino deve essere tutelato secondo la legge. Cioè il vuoto normativo che è presente attualmente nel nostro paese è inquietante, perché permette alle aziende di tenere questi bambini sui set per dei giorni interi e per delle paghe irrisorie. Quindi è per quello, cioè io penso che se io sono sempre per cercare di indirizzare il male minore, cioè di arrivare al male minore, visto che si tratta di un business importantissimo per il nostro paese, per le aziende che coinvolge l'indotto, almeno possiamo ambire alla creazione di una moda che non strumentalizzi il corpo dei bambini, che non strumentalizzi e non adultizzi le bambine e che faccia lavorare queste creature in condizioni accettabili, ma ancor di più che produca un immaginario non ceppo di stereotipi, ma che invece sostenga la parità dei sessi fin dall'infanzia.
Questo credo
che promuova l'immagine di piccole bambine che sembrano in realtà delle, in alcuni casi, delle piccole prostitute.
Io credo che questo, nell'ambito della pubblicità di questo sistema, è una mia opinione, sia diciamo molto molto improbabile, perché questo è in dubbio, però diciamo, ecco, vabbè, io ho idea che proprio un bambino, una bambina, se gli dai una cosa che gli piace, non sa guardare quanto costa o meno. È tutto, diciamo, che proviene dai genitori che vogliono magari far, questo non parlo di chi fa questi, di chi lavora in quest'ambito, magari chi acquista questo tipo di abiti, eccetera, che magari pensa che.
Però ci sono pubblicità anche di marchi veramente low budget, veramente
economici, ormai tu,
che
su...
propongono,
certo.
Sì, perché è una cosa trasversale,
sì,
perché anche il marchio economico cerca, attraverso l'immagine che può proporre su internet, piuttosto che nelle pubblicità, piuttosto che nel catalogo che viene distribuito all'interno dei punti vendita, un allure glamour ammiccante e anche, no, lontana dal mondo infantile che invece dovrebbe descrivere. Però è molto facile, secondo me, e questo era il grande rischio che ho corso, e spero di non esserci sprofondata dentro, diventare dei moralisti,
no,
perché giustamente i tempi cambiano, si evolvono rapidamente, però io sono convinta e mi auguro di rimanerlo per sempre, che una bambina di 4-5 anni con un rossetto rosso, il mascara, i capelli gonfi, la gamba tirata su e la minigonna, magari con dei piccoli tacchi, non debba essere divulgata un'immagine del genere, perché noi diventiamo responsabili delle diffusioni di quell'immagine.
Senti,
ti racconto?
Sì, dimmi.
Ti volevo raccontare questo esempio pratico. Cioè, io non pensavo, cioè, per dimostrare quanto l'immagine della pubblicità entra nelle maglie dell'infanzia, ti racconto un esempio che mi è capitato direttamente. Ero a Castel Volturno, quindi vicino tra Napoli e Caserta, in questo posto, in una specie di baracca sulla spiaggia, e a un certo punto ho trovato una bambina che aveva una manciata di anni, mi pare 5, con leggings, maglia glitterata, leggings leopardati, maglia glitterata, scarpe con il tacco. Quando io le ho domandato per quale motivo fosse vestita in quel modo, lei mi ha spiegato che era il modo che andava di moda nella sua zona, e che lei la domenica andava a fare le sfilate nei centri commerciali. Questo per far capire che non possiamo credere che, siccome noi non li percepiamo, questi fenomeni non esistano.
No, 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 questo certamente. Senti, ti volevo chiedere un'ultima cosa perché
sì.
Insomma, poi devo passare ad altro, però così, intanto tu metti in appendice delle sorta di liberatorie o comunque diciamo delle norme che però derivano da circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che fa impressione quando si parla di bambini così piccoli, che dà diciamo delle indicazioni fino a 3 anni, da 3 a 6 anni, da 6 a 15 anni, da 15 a 18 anni, no?
Sì.
E il bambino per esempio non deve essere sottoposto a truccatura fino a 3 anni. E poi da 3 ai 6 anni non devono essere usate sostanze nocive o comunque allergizzanti, il che fa pensare che invece questa sia, come mi pare hai detto fino adesso parlando di varie situazioni, una pratica abbastanza comune.
Sì.
E l'ultima
sì,
cosa, ecco, e l'ultima, però ci sono le norme, ci sono, ma come sempre non c'è chi controlla. Allora poi invece questo magari è un discorso che si riprenderà,
non
dimmi.
C'è chi controlla, secondo me, da così tanto tempo che ormai le norme noi ce le siamo proprio dimenticati.
Questo è interessante,
cioè,
certo, come no, vero,
capito? Ormai è un dato di fatto che sia così.
Certo. Senti, invece, e poi le persone ignorano, magari non si meravigliano che queste bambine, anche questi bambini,
ma sì,
sicuramente
più, cioè,
sono
noi... abbassiamo la nostra asticella di tolleranza, cioè non ci bombardano di immagini, come mi ha spiegato anche molto bene Lorella Zanardo, no? Quando racconta di quello che è accaduto al corpo della donna, e le ha detto guarda, stanno facendo la stessa cosa al corpo delle bambine.
Sì.
Ed è un po' un focus che noi dobbiamo tenere a mente, perché nel momento in cui noi veniamo bombardati da queste immagini ipersessualizzate, la prima volta ci scandalizziamo, la seconda storciamo il naso, la terza facciamo spallucce, la quarta non ce ne accorgiamo neanche, e questo lo dobbiamo impedire.
Certo.
Ma così con tutto,
certo,
insomma,
certo, il discorso è ampio. E infatti
come?
Qui no, dico, il discorso è ampio, infatti volevo arrivare a questo, ma lo accenno soltanto che è un aspetto che mi interessa molto e che appunto cominciamo da questo a trattarlo, che è quello dell'infanzia in questa, almeno in questa nostra società, no? Dove il bambino e la bambina sono adultizzati, passami il termine, e gli adulti sono infantilizzati. Si sente dire quel ragazzo di 40 anni, a 40 anni è un uomo, non è un ragazzo, quindi una cosa, in mezzo c'è l'adolescenza, che è questo, cioè si è passati dall'infanzia che non esisteva fino a metà dell'Ottocento, no? Cioè i bambini e bambine, la proprietà dei genitori non era, passavi da non capire niente a essere adulto, non c'era poi nemmeno l'adolescenza, a un'infanzia da un lato appunto quartata in questo modo, adultizzata, e dall'altra infinita senza limite, no? Insomma, un po' è un discorso grande, ci sono tanti altri aspetti che andrebbero, insomma, semmai ci risentiremo, semmai avrai voglia. Tu cosa stai facendo adesso? Perché tu sei documentarista, fra l'altro.
Io adesso sono iniziate le riprese di Bellissime, perché diventerà un docufilm per Fandango Cinema. Ho appena tradotto il libro a cui tengo molto per bambini, che si chiama Miss Rumphius, e che ha vinto negli anni 80, è stato considerato